Allora dovrebbe essere in diretta. Pronto Marco?
Sì.
Mi senti?
Sì.
Buon, perfetto. Intanto, allora, sto parlando ovviamente col dottor veterinario Marco Verdone. Marco Verdone, come ho detto prima, un po' di presentazione, lavora nell'isola di Gorgona, se non vado errato,
sì.
Che è nell'arcipelago toscano, giù di lì mi pare, no? Un po' più su dell'isola d'Elba, è un'isola con dei detenuti e tu ovviamente hai un'esperienza con i detenuti, ma soprattutto con gli animali, giusto?
Sì.
Ecco,
certo.
Perfetto. Allora adesso io ti passo la Concetta, che ovviamente ti farà alcune domande, poi anche c'è Lauro e poi ti formulerò anch'io alcune domande, ma credo che Concetta tu di cose ne abbia da dire con Marco, vai.
Ciao Marco, intanto saluto anche i radioascoltatori.
Stai vicino a me,
buongiorno a tutti.
Stai vicino
al
microfono.
Mi senti bene Marco?
Pronto?
Marco, sì, mi senti?
Ti sento un po' male, comunque saluto anch'io tutti e vi ringrazio per lo
spazio. Stai vicino al microfono.
Ascolta Marco, innanzitutto io ho dato una lettura al tuo bellissimo libro e veramente devo dire che sentendoti parlare e poi leggendo quello che scrivi, sei una persona di quelle che io definisco speciale, e anche la tua esperienza sicuramente ti ha portato ad essere così. E allora, ci puoi dire intanto due parole su quello che è, così introduttive, di questa esperienza, di questa casa di reclusione nell'isola di Gorgona, che a quello che ho appreso dal tuo libro è un'isola carceraria, diciamo dal 1989, e che studia, tu praticamente studi questo rapporto uomo-animale in un ambiente particolarissimo e abbastanza peculiare per quello che rappresenta. Quindi non ti rubo altro tempo, volevo solo che intanto introducessi questa esperienza tua, grazie.
Sì, certo, grazie a voi. Intanto diamo qualche dritta geografica. Gorgona è nell'arcipelago toscano e quindi di fronte alla costa livornese fondamentalmente, ed è la più piccola isola dell'arcipelago, delle sette grandi isole, che è anche quella più a nord, sono circa 220 ettari. È una piccola isola di origine alpina, quindi con un'orografia ed una copertura vegetale molto ricca, anche ricca d'acqua, e che ha avuto una storia molto complessa e anche molto intensa e travagliata. Tra l'altro ricordo che il termine Gorgona ha in sé la radice gorgo, per cui è insito in questo luogo il motivo della difficoltà, del gorgo che ti porta giù e che ti può insomma anche fare dei grossi danni, però è anche l'opportunità per salire a galla. Ed è quello che vivono le persone temporaneamente recluse lì.
Sì.
È un carcere dal 1869 e io lo frequento dal 1989, quindi
Madonna.
Sono 25 anni che io faccio su e giù attraverso queste 18 miglia marine per raggiungere questa isola, iniziando questa avventura che non immaginavo andasse così a lungo, e non immaginavo neanche all'inizio cosa mi potesse
succedere,
perché a quell'età, insomma 25 anni fa, non avevo nessuna esperienza ovviamente penitenziaria, né la mia professione mi portava a sviluppare competenze in questo senso, quindi diciamo io sono sulla terraferma l'unico, penso, veterinario che si occupa di questi ambiti, e poi ho altri due o tre colleghi in Sardegna che lavorano in altre rispettive colonie penali,
sì,
agricole penali. E quindi mi sono formato sul campo attraversando il mare, questa esperienza molto particolare che mi ha portato a contatto con varie tipologie di reclusi, includendo in questo termine sia reclusi umani che reclusi non umani, e quindi quelli che noi chiamiamo animali.
Animali.
Domestici. è stata un'avventura lunga e Gorgona ha sempre ospitato detenuti che hanno lavorato fondamentalmente con la terra e poi anche con gli animali, che hanno in qualche modo gestito e mantenuto l'isola, quindi grazie a loro l'isola comunque si è mantenuta in vita ed è anche stata in qualche modo riqualificata. Ricordiamo che tra l'altro è un parco nazionale e all'interno dell'area marina transfrontaliera cosiddetta, chiamata il Santuario dei Cetacei, quindi in un luogo di straordinaria bellezza e di interesse naturalistico rilevante. Quindi i detenuti si trovano a vivere in un luogo veramente unico. Tra l'altro ricordo che c'è un'altra isola di Gorgona in acque colombiane, molto più grande, anch'essa parco nazionale, ed è stata nel passato sede di un carcere, quindi c'è un'analogia anche con un'altra isola. Perché Gorgona è interessante? Perché Gorgona intanto nel panorama detentivo nazionale è uno dei pochi luoghi in cui tutti i detenuti presenti lavorano e di conseguenza vengono retribuiti, cosa piuttosto rara, perché la maggior parte dei circa 60.000 detenuti
non fanno niente.
Che abbiamo in Italia non lavorano,
certo.
E quindi oziano e molto spesso in situazioni di sovraffollamento.
Che tipo di lavoro fanno, Marco?
Fanno tutti i lavori necessari per gestire l'isola, quindi dal forno che produce pane,
sì,
alla carpenteria, muratori, elettricisti, idraulici, allevatori, ortolani,
di tutti i lavori, diciamo, della società, insomma.
Tutti i lavori della società, visto che Gorgona è una società in piccolo, quindi c'è bisogno di tutti, di tutte le figure.
Ascolta, molto io volevo chiederti, ci sono solo detenuti lì o anche persone del posto o comunque libere, insomma, ecco?
Dunque, Gorgona ospita proprio a ridosso del piccolo porto un paese, un borgo di pescatori che è antecedente all'arrivo del carcere, colonizzato da persone che provenivano dalla Lucchesia, dalla Garfagnana, quindi dalla montagna,
sì,
che poi sono diventati pescatori e quindi hanno occupato questo luogo. E che tutt'oggi abitano case demaniali, quindi ci sono i discendenti di gorgonesi, molti dei quali sono nati lì, come la signora Luisa, che è tuttora presente, che è l'unica persona presente tutto l'anno sull'isola, ha 87 anni e ha una casetta che affaccia proprio sul porto, vive con i suoi gatti ed è in contatto con i suoi figli che invece sono a Firenze.
Ascolta,
e poi l'isola, sì, quindi questo borgo si riempie soprattutto d'estate, quando vengono le famiglie dei cosiddetti civili, i gorgonesi, con,
sì,
i parenti, quindi
questa convivenza, c'è un po' di turisti insomma
tra i gorgonesi, i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria, molti dei quali vivono oppure vengono raggiunti d'estate dalle loro famiglie. Oltre a questo ci sono persone esterne che possono venire in Gorgona per vari motivi di lavoro o di conoscenza, e poi Gorgona è sempre stata visitata da visite, da turisti, da visitatori organizzati con delle guide turistico-ambientali ai quali viene fatta conoscere l'isola sia nei suoi aspetti storico-naturalistici ma anche in quelli sociali.
Marco, una cosa volevo
chiedere.
Scusate,
io vi sento molto distante, ho difficoltà.
Mi
senti, Marco, adesso?
Un pochino meglio.
Allora, volevo chiederti farti una domanda. Allora, l'isola si può definire una colonia agricola penale che è attiva dal 1869 e tu nel tuo libro fai riferimento al primo direttore di questo carcere, Angelo Biagio Biamonti.
Sì.
Il quale dice: in una colonia, a preferenza di ogni altro luogo, sarebbesi con maggiore facilità potuto ottenere il rigeneramento morale del condannato. Quindi poi tu spieghi che la finalità dell'isola non è tanto dal punto di vista produttivo quanto per quanto riguarda gli aspetti trattamentali e riabilitative, cioè il fatto che il carcerato viene proprio riabilitato, viene riabilitato in una maniera secondo me efficace, oltre a essere un'esperienza molto positiva dal punto di vista anche del percorso spirituale e di crescita di queste persone.
Sì, l'idea del primo direttore era l'intuizione di un'idea diciamo maturata proprio in ambito toscano del Granducato, in cui si capì che forse anche per una utilità pratica, che era meglio far lavorare i detenuti in un ambito agricolo, magari anche occupando luoghi scarsamente popolati come le isole, no? Ricordiamo che in Toscana c'erano, oltre a Gorgona, c'era Pianosa e Capraia, che erano due isole occupate da colonie agricole. Quindi il lavoro con la terra sicuramente era un'intuizione giusta, rigenerava e migliorava, cosa che insomma oggi conosciamo bene, e infatti parliamo per esempio di agricoltura sociale. Quindi questo era un modello alternativo invece al modello afflittivo di punire il detenuto e basta, la persona che comunque aveva commesso un reato. Invece lo scontare la pena attraverso il lavoro e soprattutto attraverso il lavoro con gli elementi naturali, quindi la terra e gli animali, è stata un'intuizione corretta, perché come poi diremo lavorare con altri esseri viventi, con qualcosa che è vivo come la terra, le piante e gli animali, è di per sé terapeutico e educativo o rieducativo, ammesso che insomma chiariamo anche quali sono gli obiettivi dell'educazione o della rieducazione, visto che lo scopo finale dell'esperienza detentiva, così come scritto nell'articolo 27 della nostra Costituzione, dove si dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, quindi dobbiamo mettere in campo delle attività che possono portare la persona a fare un percorso rieducativo, comunque un percorso di miglioramento, di rigenerazione, come diceva il primo direttore. E sicuramente lavorare con esseri viventi, con qualcosa che abbia in sé la vita, è di per sé rigenerante, perché le relazioni con la vita sono sempre relazioni bionivoche, per cui lo scambio è da entrambe le parti, e quindi venire a contatto con un altro essere vivente ci cambia e non ci fa rimanere quelli di prima. E questo, se ovviamente opportunamente guidato e indirizzato, è uno strumento straordinario di miglioramento, a patto che il luogo, il setting sia adatto e quindi permetta alla persona di esprimere quello che ha dentro e di tirar fuori le proprie potenzialità, i propri talenti, e quindi uscire da questa esperienza rinnovata, che poi appunto è lo scopo ultimo del carcere, altrimenti diventa solamente un luogo di sofferenza.
Certo.
Quindi ogni specie animale, tu dici, è affidata a uno o più detenuti che si occupano di ogni loro primaria necessità, quindi il rapporto fra diciamo uomo animale diventa molto quasi intimo, perché il contatto è per tutta la giornata, queste persone devono prendersi cura, accudire, e quindi entrano in sintonia e in empatia con gli animali, anche se poi il destino di questi animali sarà quello che conosciamo e che sappiamo. E questo quanto nella tua esperienza hai visto proprio che con questo rapporto intimo con gli animali hai visto modificarsi proprio le persone, vivere questa realtà di, diciamo, di reclusione tra virgolette, visto che l'animale è libero ma anche l'uomo è libero, nel senso che non ci sono proprio delle vere e proprie sbarre dentro cui l'uomo è rinchiuso, quindi come hai visto trasformarsi queste persone? con questa esperienza?
Ma, dunque, qui dovremmo fare molte specifiche. Intanto, diciamo, la relazione coevolutiva può avvenire se entrambi i soggetti sono messi nelle condizioni di maggiore libertà e benessere possibile, perché non ci può essere miglioramento se un animale è chiuso in gabbia o legato alla catena e la persona che se ne occupa è infelice, sottopagata, sfruttata o privata di alcune libertà fondamentali. Quindi la semplice vicinanza non necessariamente porta ad un miglioramento, quindi i soggetti devono essere messi nelle condizioni ideali, e questo l'abbiamo sempre tenuto ben presente. A parte Gorgone appunto ospita persone libere, abbastanza libere, quindi possono, rispetto allo standard penitenziario, godono di una grande libertà, anche di grande fiducia alla quale deve corrispondere un impegno di responsabilità. Fatte le premesse di fiducia, poi possono interagire con gli animali, e gli animali li abbiamo sempre posti in una condizione di maggior benessere possibile, compatibilmente con le esigenze del carcere. Quindi la prima cosa che io ho introdotto in questo luogo è stato la liberazione degli animali. Quindi tutti gli animali devono essere liberi di muoversi, soprattutto, e visto che sono tutti animali sociali, devono vivere in gruppo. Quindi libertà, socialità, espressione dei loro comportamenti fondamentali, ascolto delle loro esigenze fondamentali di specie. Queste sono le cose fondamentali, ma sono anche le cose fondamentali per permettergli di godere della migliore salute, quindi di non farli cadere nello stato di malattia, che è anche il mio ruolo professionale, cioè quello di evitare che poi i miei pazienti cadino malati. E per evitare che cadano malati dobbiamo appunto rispettare queste fondamentali esigenze, anche perché ricordiamo che la malattia è il segnale che indica all'umano quasi sempre che ha commesso degli errori, e quindi ci ricorda che non abbiamo rispettato le leggi fondamentali che la natura ha previsto. È proprio il rispetto delle leggi fondamentali degli animali che è importante dal punto di vista rieducativo, perché ci consente di introdurre poi le leggi fondamentali della convivenza civile tra umani. Quindi se noi riusciamo a rispettare le esigenze degli animali, sarà più facile poi rispettare quelle tra umani. E questa è un'esperienza che in Gorgone abbiamo sempre realizzato, e dove abbiamo sempre tenuto conto e fatto presente che lo scopo dell'esperienza in Gorgona non è produrre cibo di derivazione animale, ma è produrre persone migliori.
Bravo.
Quindi gli animali sono il tramite per migliorare l'umano, e sono anche il soggetto che nella loro grande diversità e alterità ci mette in discussione e ci offre grandi opportunità di miglioramento. Per questo motivo molte persone che sono arrivate in Gorgona senza alcuna esperienza pregressa nella relazione con gli animali hanno imparato a gestirli, a relazionarsi, a interagire, a capirne i segnali, a curarli, ad aiutarli, e proprio a prendersene cura. E questo ha aperto in molte persone orizzonti inaspettati, orizzonti inediti che loro non sapevano neanche che esistessero. Hanno scoperto capacità personali che non sospettavano di avere, e quindi hanno aperto nuove finestre sul mondo, hanno esteso i loro orizzonti mentali, emozionali e spirituali. A questo poi si è aggiunto diciamo altri due tasselli fondamentali. Uno è stata l'introduzione della medicina omeopatica, che ha introdotto un altro modello di visione del mondo e dei concetti di salute e di malattia, quindi un concetto olistico, un concetto di interrelazione, di non separazione, di collegamento tra tutte le parti. Quindi il concetto fondamentale è che non posso pensare che in un organismo intero una parte sia malata e il resto no, che non posso pensare che se un animale sta male tutto questo non abbia relazione con noi umani, e non possiamo pensare che se noi umani stiamo male, questo non influisca sull'ambiente e sul resto della società. Quindi la salute è un fatto collettivo, è un fatto che ci interessa tutti e quindi dobbiamo leggerla in questo modo. E di conseguenza l'approccio omeopatico ha anche aperto altri tipi di riflessioni e di responsabilità, che vuol dire prendersi cura fino in fondo del proprio paziente e quindi non dimenticare che sebbene io tratti nel modo migliore un animale e lo curi anche con i rimedi omeopatici, poi la fine purtroppo per la maggior parte di essi è violenta tra le mura di un macello. E volendo essere coerente con il mio così dettato professionale, io ho cercato di affrontare fino in fondo la questione spinosa della relazione con gli animali, è una relazione complessa e anche molto discriminante, e capire come potevo risolvere la mia fondamentale contraddizione, cioè quella di curare i miei pazienti e poi vederli andare a morire in modo violento nel pieno della loro salute e della loro vitalità.
Certo.
E quindi questo è stato un altro argomento importante che abbiamo sviluppato, che sto sviluppando e che è ancora, diciamo, in corso d'opera, che poi ha portato a scrivere la carta dei diritti e a fare una serie di cose che poi magari dopo vi racconterò.
Ascolta Marco, su questo rapporto tra il detenuto e l'animale, la Concetta mi ha detto di reddito, cioè che praticamente va al macello dopo, come è visto però, come viene visto dal detenuto quando questo animale parte per quel viaggio ovviamente di non ritorno?
Ma dunque, intanto premettiamo che noi in modo del tutto arbitrario chiamiamo noi umani, Homo sapiens, e tutto il resto del vivente animali. Quindi intanto facciamo questa distinzione e ci tiriamo fuori dalla cerchia degli animali. E poi all'interno degli animali non umani noi facciamo altre distinzioni e gli diamo delle attribuzioni utilitaristiche. Quindi chiamiamo, dividiamo gli animali fondamentalmente in animali domestici e selvatici, e tra quelli domestici quelli d'affezione, da compagnia, e quelli cosiddetti da reddito.
Sì.
I primi d'affezione li proteggiamo, li tuteliamo, li coccoliamo, e se qualcuno compie un atto di violenza su di loro è anche perseguibile penalmente.
Quindi cani e gatti, eccetera, eccetera, insomma.
Sugli altri cosiddetti da reddito noi li sterminiamo tranquillamente, con un consenso sociale e con anche un consenso diciamo normativo, per cui io se do un calcio a un cane sono perseguibile, se uccido, sgozzo una pecora, un agnello, una mucca, un maiale
non sono perseguibile,
va tutto bene.
Certo.
Questo è una profonda contraddizione, una profonda ingiustizia, soprattutto nel luogo in cui noi dobbiamo correggere le ingiustizie.
Certo.
La domanda di fondo è: com'è possibile che nel luogo in cui dobbiamo rieducare alla non violenza, dobbiamo rieducare le persone che hanno commesso spesso atti di violenza, che hanno infranto un rapporto di non solo di amicizia ma di fiducia. Che hanno un'idea dell'altro appunto non paritaria, com'è possibile offrire un modello di sfruttamento e di uccisione di un soggetto debole, quale appunto l'animale che fino a poco prima abbiamo curato? Questa è una profonda contraddizione
sì.
Proprio rieducativa, è un atto in generale diseducativo, ma in questo luogo particolare lo è ancora di più. E quindi questa è la riflessione che stiamo ponendo e che stiamo cercando di risolvere. I detenuti che prendono parte a tutto questo, un po' lo fanno perché per cultura sono abituati a farlo, un po' lo fanno perché spesso non hanno la forza né contrattuale, diciamo, e né interiore per reagire e per sottrarsi a queste mansioni che comunque non sono obbligati a fare, ma per una serie di convenienze e di opportunità spesso si trovano così a dover svolgere. E credo che questa sia una riflessione da sviscerare e da e da risolvere, perché se vogliamo veramente rieducare e vogliamo restituire persone che abbiano cambiato la loro prospettiva sugli altri, far capire che il rinunciare all'uccisione di un soggetto debole è un grandissimo atto che può cambiare la vita non solo degli animali in questione, ma anche dei rapporti tra soggetti svantaggiati al di fuori del mondo penitenziario. Quindi riteniamo che abbia una valenza locale ed una valenza globale importante. Gorgona offre lo scenario per riflettere su tutto questo.
E Marco, secondo te Gorgona potrebbe diventare, secondo te ci sono i presupposti, visto quello che hai appena detto, che Gorgona possa diventare invece un'esperienza completamente rivoluzionaria, cioè dove gli animali non andranno più al macello, ma che possa diventare un'isola di... sì, ecco, di
rivoluzionaria?
Sì, rivoluzionaria, sì, perché per quello che ha appena detto Marco e quello che vediamo nel quotidiano, cioè quelli che sono gli allevamenti industriali, i macelli industriali e quello che l'essere umano purtroppo è costretto a fare per necessità, per mille motivi, infatti sono sempre gli uomini di serie B che fanno certi lavori nel mondo e in tutto il mondo è così. Di certo uno lo fa per libera scelta di fare il macellatore o di far parte della catena industriale della produzione di carne, derivati animali, eccetera. Gorgona potrebbe diventare un'isola dove finalmente l'uomo riscatti l'intera umanità per quello che abbiamo fatto in tutti i secoli e da sempre agli animali, ma che negli ultimi decenni è diventato qualcosa di infernale questo rapporto con gli animali cosiddetti tra virgolette da reddito. Tu pensi che ci siano i presupposti e questo si possa realizzare?
Ma Gorgona ha un percorso di esperienze ormai appunto ultraventennale e abbiamo esplorato tutte le strade, abbiamo visto tutto quello che era possibile fare, quindi quello che noi diciamo, raccontiamo e cerchiamo di realizzare lo facciamo perché abbiamo piena consapevolezza dell'insostenibilità di un modello di sfruttamento e di uccisione di soggetti deboli, ai quali tra l'altro noi riconosciamo una funzione rieducativa importantissima in questo luogo. Quindi Gorgona ha già fatto questo, perché noi tra l'altro abbiamo per decreto del direttore di Gorgona, del dottor Carlo Mazzerbo, che è una persona che conosce profondamente l'isola e che sostiene quest'idea che stiamo raccontando, abbiamo riconosciuto lo status di animale rifugiato e di cooperatore del trattamento a diversi soggetti di Gorgona, attribuendo appunto il valore del nome rispetto al numero oggettivizzante, quindi noi riconosciamo la soggettività, la senzienza di questi esseri, compagni di viaggio, con i quali condividiamo questa esperienza terrena che chiamiamo vita, con i quali condividiamo le risorse del pianeta e condividiamo gli stessi desideri e gli stessi bisogni e le stesse sofferenze. Quindi questo è già in atto e lo abbiamo fatto con fatti concreti, penso molto originali, perché non mi risulta ci siano decreti di questo tipo, che chiaramente hanno creato grande interesse da parte di moltissime persone esterne, anche scolaresche, che stanno seguendo questo percorso. Tra l'altro segnalo che proprio nel mese di novembre uscirà un libro, La storia della maialina bruna raccontata, scritta per i bimbi, che è stata il primo soggetto al quale è stato riconosciuto questa grazia, questo status, che ha aperto questo filone di riflessione con azioni pratiche, perché io vorrei associare alle riflessioni etiche e filosofiche anche azioni concrete, cioè noi vogliamo salvare in modo concreto la vita di questi nostri compagni di avventura. Quindi questa esperienza è già realizzata, in corso, andrebbe solo, come dire, resa definitiva e resa più ufficiale, perché porterebbe beneficio a tutti, porterebbe grande merito sia all'amministrazione penitenziaria, perché sarebbe l'unico luogo, certo, in cui abbiamo attuato una così profonda riflessione etica e rieducativa, ma porterebbe poi benefici agli utenti, quindi alle persone detenute, agli animali stessi, e ci porrebbe in relazione con tanti soggetti singoli e associati con i quali abbiamo stabilito delle reti di amicizia e collaborazioni molto strette. È una cosa che si potrebbe realizzare anche all'esterno, ma questa è un'urgenza e una emergenza, direi, alla quale tutto il pianeta non può più sottrarsi. Noi dobbiamo cambiare radicalmente la nostra relazione con i soggetti animali, anche solo per motivi ambientali. Le risorse del pianeta non ce la fanno più, noi stiamo aumentando, il pianeta sta riducendo le proprie risorse vitali, siamo in un corso di cambiamenti climatici, il cibo tra poco e anche l'acqua non basterà, stiamo riempiendo tutta la terra di rifiuti, e gran parte di tutto questo è causato dagli allevamenti, soprattutto industriali, certo, che tra l'altro danno da mangiare solamente a poche persone, impoverendo la maggior parte del mondo, impoverendo le terre fertili per produrre cibo di origine animale, che appunto sfrutta gli animali, ma sfrutta anche gli umani, in virtù del fatto che siamo tutti collegati. Quindi, per rispondere alla domanda, noi stiamo cercando di conciliare l'etica con la pratica, le idee con i fatti, e la nostra esperienza finora maturata ci dice che siamo sulla buona strada, e ci piacerebbe continuare a approfondire e renderla sistema e poterla raccontare agli altri, poter aiutare gli altri a fare questo cambiamento, che poi vuol dire, insomma, promuovere il bene comune e la salute di tutti.
Ascolta Marco, abbiamo ancora 5 minuti di tempo, perché so che tu hai altri impegni. Intanto ti ringraziamo ovviamente per la tua disponibilità e di averci raccontato soprattutto questa tua esperienza ovviamente su questa isola, su questo rapporto tra detenuti e animali, in dove che tu lavori, dove che tu ovviamente stai acquisendo sempre più esperienza. Volevo farti una domanda che dopo lascerò, diciamo così, la parte finale alla Concetta, una domanda così un po' personale. Lasciami così sta parola, hai imparato, ma non mi piace, che cosa hai acquisito più che imparato da questa esperienza, tra ovviamente vedere l'animale crescere con l'uomo e l'uomo crescere con l'animale, ma soprattutto il detenuto, perché poi alla fin fine, quando il detenuto, non so se hai delle esperienze da raccontare brevemente, ovviamente un detenuto che ovviamente ha finito la sua pena e magari va nella sua vita privata, se hai così delle conoscenze, che cosa ha imparato anche il detenuto da questa esperienza, diciamo così, di carcere?
Questa è una domanda grossa, non
lo so
rispondere in 5 minuti.
Chiude.
Allora, vedi, io te. Chiaramente ho imparato, tutti impariamo, tutti, certo, abbiamo imparato da Gorgona, tutti abbiamo imparato dalla relazione con persone, con soggetti diciamo in difficoltà, quindi sia umani che animali, perché molto spesso la verità è molto vicina a chi soffre, quindi i luoghi di sofferenza sono anche luoghi di verità, e quindi sono luoghi che tutti dovrebbero frequentare, perché c'è sempre da imparare, quindi le cose da imparare sono tante. Io appunto, proprio perché ho imparato tanto, ho ricevuto tanto, ho sentito e sento il bisogno di restituire questo, e perciò ho scritto questi due libri, ho scritto queste storie, cerco di aprire delle finestre per non tenere queste esperienze solo per me, quindi desidero condividerle, e desidero che tutti possano venire anche a conoscere in modo diretto sul campo questa isola e queste persone, questi animali, perché li ritengo, insomma, un bene comune. Tutto questo ci appartiene in quanto consorzio umano. delle persone che sono transitate dall'isola e che hanno lavorato con gli animali continuano a avere interesse per Gorgona. Con alcuni siamo sempre in contatto, ci chiedono informazioni, vogliono sapere, addirittura qualche anno fa siamo riusciti a far tornare in Gorgona due ex detenuti come turisti. Quindi due ex detenuti hanno chiesto di venire, di ritornare in Gorgona a visitarla da persone libere, il che credo che sia una cosa veramente straordinaria dal punto di vista proprio del successo riabilitativo, perché hanno trovato il modo di riconciliarsi col luogo che li ha tenuti reclusi, quindi questo ti dà anche il senso della qualità dell'ambiente, della qualità della detenzione, anche del percorso trattamentale, quindi persone che hanno avuto un ottimo rapporto con gli operatori, con gli agenti, con il direttore, con i comandanti, insomma con tutto il personale, hanno avuto un ottimo rapporto e quindi sono tornati per vederlo con altri occhi, addirittura sono tornati con le macchine fotografiche, e questa la ritengo un'esperienza veramente
assolutamente bellissima,
bella, che ci fa capire tutto il senso di questa avventura, cioè tutto il senso di che se carcere deve essere, che sia come Gorgona, che sia un luogo ospitale, di serenità, di stimoli, di contatto con l'esterno, di rapporto con altri esseri viventi. Ecco, queste sono le caratteristiche che possono così costituire le premesse per il cambiamento che il carcere auspica.
Molto molto belle queste esperienze, veramente bellissime. Io ti lascio con l'ultima domanda che ti farà Concetta e dopo ci salutiamo.
Certo. Marco, una cosa molto pratica, visto che hai citato la storia della maialina bruna, questo libro che hai detto che sta per uscire, se ho capito bene.
Sì.
Si trova in qualsiasi libreria o bisogna...
Credo che si troverà
quindi ancora non lo sai questo, insomma.
Allora, intanto quello che posso dire è che l'editore è MDS di Viareggio, il sito è www.mdseditore.it e ci sarà la storia raccontata con termini adatti
ai bambini,
ad essere letta a dei bambini, scritta da una scrittrice, Roberta Francesca Petrucci. Ci sarà una prefazione scritta da un insegnante, da me, e poi una postfazione scritta da una dirigente scolastica e dal direttore di Gorgona, perché la scuola, perché c'è una scuola di Livorno dell'infanzia che ha promosso la grazia e la salvezza di Bruna, quindi i bimbi sono stati i veri artefici, i veri protagonisti di questa storia, perché avendo seguito la storia di questa maialina che era malata, che è stata curata e che si è salvata, poi giustamente hanno chiesto ma che fine farà Bruna, e quindi per metterla a riparo hanno formulato una domanda di grazia al direttore, che in modo molto generoso l'ha accolta e ne ha appunto decretato la salvezza. Quindi questa storia, che riteniamo molto importante, è stata scritta appunto per i bambini, ma ovviamente anche per gli adulti, e quindi tra poco la potranno leggere tutti.
Che poi penso che questa sia la vera essenza dell'uomo, cioè l'uomo nell'accezione più bella del termine sarebbe proprio questo, l'empatia con l'animale e quello che diceva Tolstoi, l'impossibilità ad accettare di commettere violenza e atti di violenza nei confronti di altri fratelli minori, insomma, che sono gli altri animali.
Noi dobbiamo sempre ricordarci che loro come noi hanno pieno diritto di calcare questa terra e questa esperienza, sono diversi, questa diversità per noi è ricchezza, e dobbiamo ricordarci che abbiamo un grosso debito nei loro confronti.
Certo.
Abbiamo un grosso debito che dobbiamo estinguere, e io vorrei citare una frase visto che in Gorgona c'è sempre un macello e anche anche se da alcuni mesi non è in funzione, io mi auguro che non lo sarà mai più, ma purtroppo
sarebbe
non
bellissimo.
Da me. Vorrei citare questa frase del filosofo Teodoro Adorno, che troviamo in un libro molto interessante che ci fa capire la relazione tra lo sterminio degli animali e l'olocausto, che si chiama Un'eterna Treblinka,
scritto
da Patterson, e diceva Adorno: Auschwitz inizia quando si guarda un mattatoio e si pensa sono soltanto animali.
È vero.
Quindi questo credo che sia il nostro binario, che deve farci da guida quando appunto pensiamo alla fine degli animali e quando li riduciamo a cose, a oggetti, e ce ne allontaniamo perché ci fa comodo così.
Io invece volevo salutarti con la frase finale della tua prefazione al libro Il respiro di Gorgona, dove dici: l'anima di Gorgona osserva con interesse il mondo che la circonda e si affida al lento respiro del mare per mettersi in comunicazione con tutte le persone di buona volontà. E questa è una frase che mi ha colpito fino alla commozione, perché è veramente bellissima. E conoscendoti, avendoti conosciuto, e sono contenta e felice di averti conosciuto, racchiude tutto il messaggio di questo libro, che è veramente stupendo, e quindi di questo ti ringrazio, Marco.
Ma grazie a voi, insomma, questa frase è la verità, insomma, io credo profondamente in questo e credo che non abbiamo alternative. Gorgona ce lo ricorda, noi siamo qui a parlare perché siamo persone che grazie agli animali si sono incontrate, quindi anche per questo io spendo il mio tempo, le mie energie per ricordare che dobbiamo cambiare la nostra visione su di loro, e dobbiamo ricordarci che appunto come noi anche loro desiderano vivere bene e morire in modo degno,
certo.
Né più né meno di quello che noi desideriamo per noi stessi e per i nostri cari e per i nostri simili. Se un giorno riusciremo a realizzare questo, probabilmente avremo un futuro sul pianeta.
Marco, io ti ringrazio anch'io, ovviamente, ti ringrazio a Concetta, ti ringrazio anche Lauro, anche se è stato
non è intervenuto
però fisicamente è qua.
Tutto quello che hai detto.
Ascolta Marco, allora so che il 30 di ottobre tu sei a un convegno a Firenze, no, per trattare queste cose. Domani, no?
Sì.
Quindi io ti faccio anch'io una proposta indecente, ovviamente. Se il prossimo anno hai voglia di venire qui in radio a tenere una piccola conferenza su queste cose, su queste tematiche che tu hai parlato oggi col tuo libro, con i tuoi libri, eccetera, mi piacerebbe ospitarti, ovviamente.
Grazie.
sempre se hai la possibilità, ovviamente, di venire a Padova.
Sì, volentieri. Io cerco di non ipotecare il futuro, però se così dovrà essere, sarà.
Bon, perfetto, io mi metterò, chiederò alla Concetta il tuo numero di telefono e poi io mi metto in contatto con te per fissare magari un venerdì sera.
C'è Lauro che voleva dire qualcosa.
Vai Lauro.
Volevo solo salutare Marco. E
Io sento.
Allora, adesso mi senti?
Un pochino meglio, ma non benissimo.
Comunque io sono Lauro, sono rimasto in silenzio fino adesso, perché in realtà non avevo nulla da dire. Quello che hai detto per me è stato molto importante. Soprattutto una cosa: tu vivi nella sofferenza, perché in realtà sei di fronte a persone carcerate che comunque sicuramente felici non sono. Vivi assieme degli animali e li tratti bene, e credo che sia, siccome oggi la sofferenza ce la nascondono tutti, non si può vedere soffrire, eccetera, penso che il tuo libro sia molto importante, perché fa vedere che nella sofferenza poi c'è qualcosa di molto più ampio. Ti ringrazio.
Sì,
ciao.
Sì, grazie a te e grazie a voi. Vi ricordo che tra l'altro abbiamo un altro appuntamento in cui parleremo di questi temi, e soprattutto parleremo della sofferenza degli invisibili. E lo faremo a Bologna. Il 15 novembre, sabato, dove ci sarà diciamo, un incontro pubblico con altri due amici che sono Massimo Filippi.
Sì, conosco perfettamente.
Che è uno scienziato, un filosofo della questione animale, e Lorenzo Guadagnucci, che è un giornalista che si occupa di diritti umani e animali, e anche lui ha scritto dei testi molto belli. E poi ci sarò io, che ovviamente parlerò della mia esperienza di Gorgona. E questo è un incontro organizzato dall'associazione Essere Animali, che farà vedere un film documentario inedito molto bello che si chiama The Ghost in Our Machine. E quindi, se andate sul sito di Essere Animali, troverete le indicazioni, e quindi questo sarà il prossimo appuntamento al quale parteciperò, che durante il quale ovviamente parleremo della sofferenza, certo, soprattutto della sofferenza dei cosiddetti invisibili.
Marco, è di giorno o di sera questo?
Questo appuntamento è sabato 15 novembre a Bologna, Cinema Europa, inizia alle 15.45. Uh-huh. E ci saranno i nostri interventi, poi ci sarà la proiezione e poi ci sarà una pericena vegano.
Benissimo. Bello, okay. Grazie Marco.
Grazie infinite.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao, arrivederci. Ciao.
Un saluto. Ciao.